Buonasera a voi. Quando lo scorso anno ci fu la mostra, tutto scaturì poi con una domanda che posi ai curatori, ma dove avete messo quella povera sventurata che vedete là dove c'è l'ingresso, quella porta lì, ed è quella di cui ci parlerà la concubina delle vita, dico che è la parte più tragica, finale, del Libro dei Giudici. Libro dei Giudici che però mi sorprese perché molte già delle illustrazioni erano state esposte e su tutto l'Antico Testamento avevano un posto notevolissimo, perché se ci pensate sono ben 12 tempere, 12 tavole che vengono esposte, quelle riferite appunto al Libro di Sciocchetti. Vuol dire che per Vanni Rossi il Libro dei Giudici è stato un libro che l'ha toccato, l'ha graffiato. Chi di voi si trovasse poi a leggere, perché questo è lo scopo ultimo di che voi possiate tornare a rileggere questi testi, che sono comunque patrimonio culturale dell'Occidente, sono un grande patrimonio culturale, sono testi che non ti possono lasciare indifferente, rimani stupito, scandalizzato, sconcertato. Può anche darsi che uno dice, mamma mia, se la Bibbia fosse tutta così non continuo, dopo gli viene voglia di continuare, perché sono pagine di una violenza incredibile. E attenzione bene, non la violenza c'è anche quella degli altri, ma la violenza che viene raccontata, le pagine più crude del Libro dei Giudici, riguardano ciò che avviene all'interno del popolo di Dio. Quindi questo è ancora più sconvolgente, perché raccontare, parlare male degli altri può essere facile, ma parlare male di se stessi, ritenendo di essere comunque il popolo della lezione a cui Dio ha parlato, non è una cosa così semplice e scontata. Allora, quando questo Libro dei Giudici fu probabilmente redatto nella sua forma finale? Venne redatto nella sua forma finale quando ormai Israele aveva visto la fine di tutto. C'era stato il tempo dell'ingresso nella terra, forse c'era stato, poi era passato. C'è stato il tempo dei giudici. Il tempo dei giudici sono dei dispositivi che il Signore suscita, così per loro, in momenti di difficoltà. Il popolo continuava a perdere la libertà perché arrivavano altri gruppi che erano più potenti di lui, dominavano il territorio, lo schiavizzavano, gli sembrava di tornare in Egitto, diciamo. Poi sorgeva uno che aveva il coraggio di raccogliere attorno a sé delle persone, questi facevano fondamentalmente la guerra e se riuscivano a vincere la battaglia, per un po' di tempo il popolo respirava. E una volta, due volte, tre volte, continua così. Il dispositivo dei giudici fallisce. Quello che il professor Luciano poi ci dirà è proprio questo, fallimento totale, ma anche persino quello che vedrete lì con Sansone. Sansone è un... La conclusione è fallimentare, è sterile. Quindi, dispositivo che fallisce. Uno direbbe, leggere la parte finale, l'ultimo versetto, ve lo leggo perché è intrigante, e dice, sentite, proprio un secondo, allora, in quel tempo non c'era un re in Israele, e ognuno si regolava secondo quello che gli pareva, cioè ognuno faceva quello che voleva, sottinteso, ma quando arriverà il re le cose si sistemeranno, arriveranno i re, non solo le cose non si sistemeranno, ma diventeranno peggiori, tant'è vero che l'ultima pagina di questo lungo racconto sarà la caduta di Gerusalemme, la distruzione del Tempio, i palazzi di Gerusalemme vanno in fiamme, le mura vengono diroccate, molte persone vengono uccise, altre deportate. E questa è la conclusione. Questo se sono il re. Molte delle cose che succedono al Libro dei Giudici succederanno addirittura a corte. Allora già uno che legge questo dice, ma perché scrive una storia simile? L'autore erano teologi, non erano semplicemente storici. La loro storiografia è teologica. E lo fanno non perché tanto raccontano un sacco di apparizioni o meno, perché danno alla fine un giudizio. La prima cosa che a loro preme nel Libro dei Giudici è mostrare, ma quanta pazienza ha avuto Dio. Fallito con uno, fallito con l'altro, fallito con quell'altro, e lui riprende. Poi cominceranno i re. Li accetta di mano in cuore, il Signore non è che li accetta tanto volentieri, poi accetta anche il re, ma poi fallisce. Io penso che la tesi di fondo era quella dei profeti, e cioè sono fallite le istituzioni di Israele, Ma uno non è fallito, è il Dio di Israele, il quale fa una promessa: rinnovare il cuore non pensate ai sentimenti, guarire la libertà e rendere finalmente la libertà umana capace di perseguire l'unico progetto degno di essere perseguito, costruire una società giusta e fraterna. Che sia giusta e fraterna la società dei giudici è l'ultima cosa che può succedere. Basterebbe leggere l'episodio che poi vi racconterà della concubina per capire quanto non è fraterna. Questo è lo schema. Perché si chiama Libro dei Giudici? Dimenticate i nostri giudici, non sono i magistrati che amministrano la giustizia, sono piuttosto i governatori. E di alcuni governatori sappiamo soltanto che erano capaci di fare i conti, di sistemare le loro famiglie, probabilmente erano gente un po' ricca, un po' possidente, che quando c'erano delle questioni ci si rivolgeva a loro per avere un arbitrato di pace, un po' come giudici di pace. E forse all'inizio anche Deborah era una di queste. Deborah è proprio là che appare all'inizio della sequenza, e giù in fondo c'è Deborah. Peraltro faccio notare che Vanni Rossi ha letto con attenzione il testo, perché davanti a Deborah, che è seduta sotto la palma di Deborah, c'è una donna in piedi che vedrete poi, vi invito, e ha in mano un calice. Il calice sarà quello di cui sentirete parlare nel Cantico di Deborah. Il Cantico di Deborah è il pezzo più arcaico all'interno del Libro dei Giudici, è uno dei pochi pezzi di poesia epica dell'Antico Testamento. Ci sono pochi testi epici, non è l'Iliade per intenderci l'Antico Testamento. Ecco, una poesia epica...
È in prosa.
È in prosa.
È una scelta, sotto c'è un'idea.
Certo, c'è un'idea, certo. Troverete proprio questo cantico che è meraviglioso, e anche se è un testo difficile poi anche nell'ebraico e tutto, va bene. Quindi questo sono i libri, sono il libro dei governatori. Alcuni di questi abbiamo solo i nomi, un po' qualche cosa della famiglia, perché il principio per la narrativa biblica era questo: ricordare le cose, l'antico conta. E quindi si cerca nell'antico, però attenzione bene, si cerca nell'antico ciò che serve per il presente, quindi si presenta l'antico, si cerca di conservare tutto, ma ciò che serve per il presente e nulla di più. Quindi è uno sguardo all'antico, ma in vista di un'attualizzazione. Sarà molto interessante che cosa serve il Libro dei Giudici, a imitare questi personaggi. Guardate che, a parte forse uno o due, ma non sono mica tanto imitabili, vedrete la storia di Deborah. C'è Barak, nel Cantico di Deborah, Barak è un eroe, ma nel racconto che oggi avete letto oggi, Barak vuol dire fulmine, capitan fulmine, sempre in ritardo. Sapete perché? Perché quando Deborah gli dice di andare e raccogliere il popolo, lui dice: se tu non vieni con me io non verrò, eccetera, eccetera. Cosa? Hai posto condizioni a Dio? La gloria non sarà tua. Se la prenderà una donna, Jaire, gazzella. Tra parentesi, una donna che non è neanche ebrea. È imparentata con loro, ma è per vie traverse, ma la gloria è di un'altra, di una straniera. Non la prendi tu, grande capitano. Quindi che il capitano arrivi sempre in ritardo è come il vil coyote, non so se mi sono spiegato, insomma, no? Cioè, certo, questi testi sono anche molto popolari. Quindi, Libro dei Giudici, Libro dei Governatori. Questi governatori cosa fanno? E si ricorda esattamente, fondamentalmente questo: c'è un grande pericolo, di volta in volta c'è questo gruppo, questo popolo, quest'altro, tutti ambiscono questo lembo di terra, la terra del mestolo, del latte e del miele, la terra feconda, ed è una lotta per la sopravvivenza. Allora i giudici sono delle persone che a un certo punto dimenticano se stessi, i loro interessi particolari, consacrano se stessi a una causa più grande, che è la causa del loro popolo. Lo fanno però con quello che sono, e sono personaggi, non ce n'è uno che se ne salvi. Allora, capitan fulmine in ritardo, e il capitan ritardatario che è il fulmine. E capitan Gedeone, e se voi andrete poi là, ci sono due meravigliose tavole, quella che racconta la battaglia di Gedeone contro i Madianiti, dove hanno fatto un gran caos, ma i Madianiti si sono uccisi tra di loro per grande paura. E questo è interessante, il tema della guerra del Signore, no? Però subito dopo c'è un personaggio che vedete di spalle, non si vede il volto, non va conservato il volto di quel personaggio. È una figura estremamente negativa. Ha massacrato tutti i suoi fratelli pur di essere l'unico re. Però accanto lì si vede la schiena di un... schiena, non so come si chiama, insomma, le cosce di un cammello. Ma ricordano che Gedeone, alla fine della sua vita, è stato molto ambiguo. Diceva che non voleva diventare re, ma ha preso tutti i bottini degli altri, poi ha fatto un efodo, cioè ha costruito una cosa molto strana, molto idolatrica. Lui che era il grande lottatore contro l'idolatria, il rompibaal, Yerubal, è diventato, alla fine la gente si prostituiva davanti al suo efodo, è molto molto ambigua. Gli fanno vedere solo di spalle, la scelta è molto interessante. Allora, e poi c'è un episodio dell'attacco alla città, mascherati sotto le piante, come in realtà poi non ce la faranno, perché quando... no, lì a Sican sì, ma poi c'è altro. Allora, questi sono questi personaggi, li posso mettere un po' in sequenza e poi dire due o tre idee di fondo. Allora, qui non vedrete i primi due, Otniel e Eud, non sono qui rappresentati. Troverete Deborah, Barak e Jael, fa parte del stesso racconto. Jaele è quella che alla fine uccide Sisera, il grande capitano con 900 carri armati, che poi questi carri armati è piovuto, erano carri da guerra, si sono impantanati nel pantano della pianura di Israel, il torrente si è anche ingrossato, quindi tutto il loro strapotere militare è finito nel nulla. E lei poi viene presentata con in mano, nella notte, che va a inchiodare per terra Sisera, un povero nulla. Questo è interessante. Jaele, benedetta tra le donne della tenda. Ascolteremo quel testo tra un attimo. Allora, poi segue Gedeone c'è il momento del Dio, che lui che si fida del Signore, eccetera, eccetera, ma poi alla fine è molto problematico. Uno dei suoi figli è questo personaggio estremamente losco, che vuole farsi re e fa un grande massacro. Lì c'è il grande apologo di Jotam. Avete presente l'apologo di Jotam, sì o no? No.
È preelettorale.
Allora, si mossero gli alberi, cioè si intende i cedri del Libano, vanno a chiedere a un albero di diventare loro re. I cedri del Libano, guardate che nella Bibbia non ci sono normalmente le favole, cioè animali o piante che parlano, non ci sono. È uno dei pochissimi testi di questo tipo. I cedri del Libano vanno a chiedere all'olivo di regnare su di loro. L'olivo dice: se no mica scemo, andare a agitarmi inutilmente sugli alberi con tutto il mio olio di cui si ungono gli dèi e gli uomini per andare. Ora vanno dal fico e il fico dice la stessa cosa. Cosa? Rinuncio io al mio dolce frutto? Guardate che erano le piante decisive per l'agricoltura mediterranea, no? Che servono anche per essere conservate nell'inverno, questo importa. Io rinuncerò al mio dolce frutto squisito? No, assolutamente, per andare a agitarmi sugli alberi, no? Va avanti ancora, vanno dalla vite, vieni tu, regna tu su di noi. Dopo l'ordine era rovesciato, non importa. E quella diceva: rinuncerò io al mio mosto con cui si allegrano gli rei e gli uomini per andare a librarmi sugli alberi. Vanno i cedri del Libano, avete presente cosa sono i cedri del Libano, queste piante meravigliose? Vanno a chiedere al rovo, i rovi sapete cosa sono, le siepi così, vieni tu, regna tu su di noi. E il rovo risponde: venite alla mia ombra. E se non venite a ritrovarvi nella mia ombra, esca dal rovo un fuoco che divori tutti i cedri del Libano. Sono piani. I rovi, evidentemente, non possono fare ombra al cedro del Libano, non possono proteggerlo, ma invece se c'è un incendio trasmettono le fiamme, che è un piacere. Questa è la monarchia. Questa è l'idea sulla monarchia. Guardate che la Bibbia ospita nel suo interno testi così, testi promonarchici, dove il monarca addirittura diventa l'unto del Signore, e nel contempo ti ospita un testo ispirato. Il più feroce testo antimonarchico dell'antichità è l'apologo di Jotam. Non esiste nessun altro testo così feroce. Quasi a dire, è chiaro che probabilmente né l'antimonarchia né la monarchia sono la soluzione, né la posizione dei giudici. Quindi vedete che qui avete la sequenza, poi arriverete alla figura, non lo fanno Jefte, questa qui. Jefte l'abbiamo fatto tra parentesi con un bellissimo oratorio del Carissimi, che è che è stupendo, e proprio la musica di altissima qualità l'abbiamo fatto in questi giorni, con Camerini, che è un'ebrea che sta studiando da rabbina, e ci ha presentato la figura di Jefte. Jefte è colui che deve aprire il grembo, ed è il bastardo. Bastardo, ma non lui. I suoi fratelli: tu sei un bastardo, sei figlio di una puttana, vai a starne fuori. Tu non hai eredità con noi. E lui, poveretto, è andato a vivere da delinquente, tirando insieme una banda di delinquenti. Poi, quando però gli è venuto, era necessario qualcuno che sapesse usare le armi, muovere le mani, vanno a chiedere a lui, vieni tu, e lui dice: mi avete cacciato via, allora se mi volete sono io il capo. E notate una cosa sola, lui non ha mai avuto niente gratis nella vita, io dico in una parola così, mai nulla, ha dovuto conquistarsi tutto. Quindi se Dio gli darà la vittoria, dovrà pagarla. La prima persona che esce da casa mia sarà per il Signore. Chi gli veniva incontro, quello che avete visto anche nel manifesto fuori, l'unica figlia, non aveva altri figli e figlie. Io trovo geniale il fatto che Vanni Rossi abbia, poi andate a vedere, l'ha rappresentato una specie di sepolcro già. Tant'è vero che si rivolge a lei dicendo: figlia mia, tu sei con quelli che mi hanno reso infelice la vita, anche tu mi hai rovinato. In realtà, poveretta, lei è come lui. Se hai dato la parola al Signore, non la puoi ritirare. Ma tra parentesi, la vedete là che va a piangere. L'oratorio del Carissimi ha questo pianto della figlia di Efte e delle figlie di Efte, che poi viene prolungato in tutti i secoli, ogni anno per 4 giorni in memoria della figlia di Efte, che muore senza figli, senza futuro, senza niente. Questo pianto che attraversa tutte le vallate, eccetera. Questo è il libro dei giudici. Poi su Sansone ne parleranno, sul testo della finale del libro dei giudici, grandiosa e tremenda, ne parleranno adesso. E prima Gian Gabriele e Luciano. Allora, io vorrei a questo punto, all'interno di questo testo, dove l'idea di fondo è Dio comunque è sempre paziente, vuole liberare il suo popolo e si serve di persone anche molto improbabili, quasi per ricordare che la salvezza non viene, la liberazione non viene dagli uomini, quindi si serve prima di un mancino, cioè di un portatore di handicap nella destra, che era figlio dei beniaminiti, cioè vuol dire i figli della destra, era un mancino, ed ha liberato lui, ha ucciso Vitellone, un uomo grasso, 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 gli ha cacciato dentro la spada nella pancia, non trovava più la spada, che era lunga mezzo metro, però è uscita la cacca. La traduzione non lo dice, la coperta, ma escono gli escrementi. Vi rendete conto la forza di un testo così, Cioè, non ti risparmia nulla della verità del testo, i narratori. Nella convinzione che comunque tutta questa storia è profetica. Profetica non nel senso che annuncia il futuro. In questa storia comunque Dio dice una sua parola. Una sua parola, la sua passione per l'umanità, la sua passione per la giustizia, la sua passione per questo popolo, anche se è un popolo che non è migliore degli altri, anzi in certi momenti sembra essere peggiore. Ma ha deciso, per così dire, di essere fedele. Credo che questo, ecco perché gli ebrei mettono il libro dei giudici nei profeti, li chiamano i profeti anteriori, perché i profeti posteriori sono gli altri, quelli che noi chiamiamo i profeti anteriori sono questi testi che vanno al Giosuè, al secondo libro del re, in cui i giudici hanno una parte importante. Vorrei concludere solo con voi adesso, mettendo a fuoco un attimo il racconto di Deborah e di Barak, e poi ascoltiamo il testo del Cantico. Il testo del Cantico ci dà una fotografia proprio quasi sociologica di quel mondo. Non c'era la leva militare, quindi qualcuno era pronto ad andare, qualcuno era pronto a chiacchierare e poi non faceva niente. Come quando c'è un'impresa, c'è chi chiacchiera e trova tutte le ragioni per non fare nulla o per dissuadere gli altri. C'è chi invece si era da fare, così via. Quindi c'è tutta questa prima parte. L'idea addirittura in fondo è questa: bisogna andare a dare una mano al Signore, perché il Signore ha bisogno di una mano. Non il Signore dà una mano a noi, dobbiamo andare in aiuto del Signore. Quindi tutta una prima parte su questo. Sullo sfondo si capisce cos'è successo in questa battaglia contro questo strapotere di questa lega delle città del luogo, delle città cananee, feudali, dove c'erano gli eserciti mercenari, i quali potevano permettersi addirittura di avere i carri da guerra, costosissimi, ma mantenere un carro da guerra con 4 cavalli, eccetera, eccetera, che poi si rivelano impraticabili perché c'è stata appunto una pioggia, una precipitazione inaspettata e torrenziale che ha reso impraticabile il terreno, per cui quelli che erano favoriti sono diventati militarmente assolutamente vittime. La parte finale poi c'è la lode a Giaele, la donna della tenda, legata ai Keniti. I Keniti sono i discendenti di Caino, non dimenticatelo, tant'è vero che Caino di per sé vuol dire fabbro, e lei emana un picchetto che è con un martello da fabbri lo inchioda giù, da fabbri inchioda, e i Keniti vivono nomadi come Caino, che vive nomadi in terra di fuga, però costruiscono le città e tutto il resto. A parte questo, la parte finale sarà anche tremenda. Io la chiamo un po' la fotografia delle donne della mafia. Tu vedi anche lì una delle donne, in questo caso la mamma e le domestiche di Sisera, cioè il grande generale nemico, che non vedono arrivare i carri trionfanti, li vedono arrivare letti e dicono: come mai così piano vanno i carri? E pensano: certo, sono carichi di bottino. Cioè, su di tutto, in realtà sono pieni di cadaveri, capite, no? Ma intanto loro campano di quelle cose. Il testo è anche molto duro, Immaginate che dicesse un utero, ma dite la parte femminile, no? Un utero a te, un utero a me, 2 uteri a te. Cioè, fanno la divisione degli schiavi di questo e di quest'altro. È il mondo che è diventato la guerra, che la si fa per gli interessi economici, per questo. Non dimenticate, Israele accetta la guerra, non perché sia santa o meno, l'accetta come unico metodo di sopravvivenza. E paradossalmente ciò che era la cosa più crudele, che era il santo sterminio, in realtà doveva disincentivare la guerra. Perché? Perché se la guerra la faccio, ma non posso prendere il bottino degli altri, sarebbe come fare la guerra per il petrolio, ma non potere prendere il petrolio degli altri. Allora non la faccio. Cioè mi difendo. Cioè è una crisi all'interno, in realtà poi invece il bottino lo facevano, ma teoricamente il bottino non si fa. Quindi lì era un disincentivo di questo. Poi entriamo nel problema della violenza, che è troppo complesso. Io lascio la parola prima a Gian Gabriele e poi a Luciano.
Bene, che i giudici non siano giudici nel senso che diciamo noi oggi, ma abbiano un altro significato, lo si capisce bene prendendo coscienza del fatto che Sansone, personaggio forse il più conosciuto, il più popolare tra i giudici del libro, era un giudice, no? Quindi è chiaro che il nome vuole dire liberatore, salvatore, e infatti l'episodio, che comprende ben 4 capitoli del libro dei giudici, parte dalla osservazione di una situazione di oppressione. Erano 40 anni che il popolo di Israele era sottoposto ai Filistei. E quindi, come nel percorso teologico del libro, si aspetta l'intervento del Signore. E il Signore interviene facendo precedere la sua chiamata alla liberazione da una annunciazione. Questa è una cosa che si conosce poco, perché noi tutti, sulla base del Nuovo Testamento, abbiamo presente i 2 episodi dell'Annunciazione a Giuseppe e dell'Annunciazione a Maria, ma non ci viene in mente che il primo che è stato annunciato, forse non il primo, comunque anche Sansone era stato preceduto da un'annunciazione. Soltanto che noi vediamo che poi il tono del racconto non è del tutto epico, non è nemmeno del tutto tragico, proprio da questo incipit, da questo inizio, perché l'annunciazione non è accompagnata dalla reazione della moglie di Manoach, a cui appare l'angelo di Dio con un turbamento o con un si faccia di me secondo la tua volontà. No, c'è questa annuncia, io che sono sterile, diventerò madre di uno che dovrà svolgere una funzione importante per la liberazione del popolo, lo va a dire al marito. E il marito neanche le dà retta, ovviamente, per cui c'è bisogno di una seconda annunciazione e che lei questa volta vada a chiamare di nuovo il marito per poter fare in modo che la cosa si conosca, venga accettata e si concluda con un atto religioso, il sacrificio di un capretto, per cui in questo capretto si vedrà, per così dire, una apparizione. Ora questo bambino è appunto Sansone e si capisce da tutto questo apparato che precede la sua storia che dovrebbe essere chiamato a liberare il popolo di Israele. C'è un po' di ironia in tutto il racconto, forse più che un po', come dire, rispetto ad altri potenziali liberatori, il Signore prende quel che può trovare, no? E il nostro Sansone non è proprio da tutti i punti di vista il massimo che uno potrebbe avere.
È un bullo di paese.
È un bullo di paese. È interessante, però io lo prendo anche come elemento di consolazione, no? Se il Signore prende uno come Sansone,
può prendere anche me,
può prendere anche noi. Nel senso, quindi non è che necessariamente le persone che vengono chiamate a svolgere una funzione siano persone tutte eccezionali, ineccepibili, eccetera. È evidente poi che la trama del racconto si snoda. In realtà non c'è né epica né tragedia. Io ho provato a vedere se, però non ho trovato nessun riferimento autorevole per usare la categoria del carnevalesco a proposito di Sansone. Certamente c'è del burlesco in diversi punti, basta leggerlo da un certo punto di vista. Comunque, sapete tutti la storia di Sansone, è una delle più famose, delle più conosciute, e la cosa che appare abbastanza evidente nella contraddizione del personaggio è che il Signore gli dà un compito, ma a un certo punto Sansone è preso più dai fatti suoi. Quando ero ragazzo mi ricordo che avevo fatto a catechismo l'obiezione: ma il Signore non lo sapeva che Sansone aveva un debole per le donne? Poteva prenderne uno più capace di resistere a questo tipo di tentazione. Non mi hanno risposto, evidentemente, perché saggiamente, perché il problema era abbastanza, la domanda era abbastanza tendenziosa. Ma comunque il problema è proprio quello, che Sansone, tende a fare i fatti suoi, a seguire i suoi interessi, o meglio, neanche i suoi interessi, a seguire i suoi impulsi, spesso neanche molto avveduti. E quindi è chiaro che il progetto del Signore risulta messo in difficoltà. Il progetto del Signore è la salvezza del suo popolo. Il popolo era oppresso dai Filistei, tutto il libro dei Giudici spiega questo intervento di personaggi eccezionali per questo scopo, che è uno scopo politico di liberazione. Ma rispetto a questo progetto generale, le tendenze personali di Sansone rappresentano una deviazione. Anche questo mi sembra però abbastanza istruttivo. Così, una mia amica, leggendo questo episodio, mi ha detto: ma non è che si potrebbe porre il problema a proposito della storia di Sansone che forse non hanno pensato che il personale politico, sapete che questo termine, il personale politico, è un termine che hanno messo in funzione le femministe, no? Cioè, come dire, non si può prescindere nel momento in cui si pone il problema del politico dalla dimensione personale. Di fatto anche i giudei che vanno in delegazione a un certo punto a Sansone, quando si era ritirato nella grotta, gli pongono il problema: ma ascolta, ma tu cosa stai facendo? Che intenzioni hai? Che cosa hai in mente? Perché evidentemente anche loro si sono trovati di fronte a un personaggio che non risponde alle attese. Domandano: cosa hai fatto? La risposta di Sansone è significativa. quello che hanno fatto a me, io ho fatto a loro. Lui aveva ammazzato un sacco di nemici, i filistei si vogliono vendicare e quindi scatenare una rappresaglia pesantissima nel confronto del popolo, e quindi Sansone si giustifica, ma chiaramente è una giustificazione fuori da qualsiasi dimensione politica, perché è la risposta sul piano della vendetta privata, della vendetta personale. Quindi il personaggio, anche da questo punto di vista, si rivela inadeguato. In questo senso si capisce perché è messo come l'ultimo dei giudici. Cioè, ne aveva provate tutte il Signore per liberare il suo popolo. Il personale era quello lì, prova anche Sansone. Dopo questo qua è chiaro che non può più continuare su quella strada lì. Se quello che avrebbe dovuto cambiare l'orientamento, lo sviluppo della storia, era uno giudice come Sansone, è meglio chiudere questa parentesi e pensare di comportarsi in un altro modo. D'altra parte, tutta la vicenda di Sansone prepara poi la situazione dell'anarchia successiva. È interessante anche riflettere sull'ambiguità del testo, che è presente da molte parti. Faccio riferimento alla leggenda popolare, che dice: la forza di Sansone, su che cosa si basava? Noi tutti, quelli che sappiamo un po' la storia, i capelli, no? Quando si pensava a questa edizione di Effetto Bibbia, una giovane cultrice di arte contemporanea della GAMEC ci ha detto: potremmo chiedere la sponsorizzazione ai parrucchieri della città di Bergamo, no? Cioè, nel senso che uno, quando pensa a Sansone, gli viene in mente questa dimensione, no? Della capigliatura. In realtà non è poi chiaro, andate a leggere il testo, non è poi chiaro che dipenda dai capelli. Quella è stata un'interpretazione. Oppure la forza del Signore viene su Sansone dopo che viene richiesta. O addirittura anche quando non viene richiesta. Allora la forza da cosa arriva? Dai capelli? Oppure dall'invocazione? Oppure è la grazia gratuita di Dio che vuole liberare il suo popolo? È aperta l'interpretazione. Un altro tipo di apertura è di problematica interpretativa è rispetto alla sua morte. Vi ricordate, muoia Sansone con tutti i filistei. Beh, è epica o tragedia o fallimento oppure intenzione in un certo modo, risultato in un'altra direzione? Forse che il testo biblico approva il suicidio dei kamikaze? Uno che fa morire gli altri attraverso la sua morte. Ecco, l'interpretazione, come spesso succede nel testo, è aperta. Ma d'altra parte, lì forse possiamo leggere anche in questo finale, possiamo leggere la situazione. Sansone, che in fin dei conti era strumento della liberazione del Signore, adesso è imprigionato, è stato portato, legato alle colonne del dio Dagon. Allora questa sua azione finale, che fa crollare il tempio dell'altro, il tempio pagano, può essere letta come un atto di liberazione perché si torni alla fede yavista. Sì, alla fede yavista. È interessante notare che nella tradizione, diciamo, dell'età volgare, la storia di Sansone è stata ripresa in un antico testo etiope, tra l'altro in una tribù in cui c'è abbastanza una componente significativa che ha l'abitudine, per l'appunto, di portare i capelli tipo rasta. No? E lì appunto si rifanno a questa vicenda di Sansone. E lì però viene, in questa tradizione, viene maggiormente valorizzata la questione del nazireato e del voto di purezza a cui Sansone di per sé era stato chiamato e che evidentemente trascura anche rispetto alle preoccupazioni di mantenere la purità rituale nei comportamenti, negli episodi che gli accadono. Quindi da questo punto di vista Sansone è un personaggio contraddittorio. E però viene appunto ripreso e addirittura interpretando come ascesi e quindi come una scelta di crescita, di vocazione personale, il fatto di non radersi, di lasciar crescere i capelli, e in questo lo interpretano come un modo di realizzare la propria particolare vocazione. Qual è il messaggio comunque che possiamo ricavare da questa storia che sta un po' appunto tra l'epica e la tragedia? Uno è quello che dicevo prima, cioè che il Signore si può servire un po' di chiunque. Dall'altra però, che la possibilità dei percorsi di liberazione devono essere aperti sempre al rinnovamento. C'è una tentazione, quella di ipotizzare che i processi di liberazione, anche quelli della fede, possono esaurirsi nella dimensione della propria biografia. Quindi questo è l'errore di Sansone, no? Cioè quello, secondo me, il suo voler morire distruggendo le colonne del Tempio è come dire quello che posso fare io è quello che è decisivo per la liberazione e quindi è giusto sacrificare me stesso. Io penso invece che il cammino della liberazione non è consegnato tutto sulle nostre spalle, è un cammino che percorre delle strade molto più grandi e molto più complicate ed è bene lasciare, riconoscendo i limiti dei propri compiti e quindi anche la giusta preoccupazione della propria integrità, lasciare poi al Signore il compito di trovare eventualmente degli altri liberatori. Comunque io direi che il messaggio più importante è questo: se Dio ha potuto servirsi di questa persona così contraddittoria, può servirsi di chiunque, che mi sembra molto consolante.
Allora, comincio con una breve contestualizzazione del testo. È già stato ricordato da Don Patrizio che c'è questa frase, no? In quel tempo non vi era re in Israele, ognuno faceva quello che gli pareva meglio, letteralmente ciò che era giusto ai propri occhi. Sottolineo questo aspetto perché poi ci torniamo sopra. E gli ultimi 5 capitoli del libro dei Giudici, da 17 a 21, si aprono con questa frase e si chiudono con la stessa identica frase. L'ultima frase del libro è proprio questa. E quindi sembrerebbe che appunto le malvagità che vengono raccontate in questa appendice, c'è proprio un'escalation, diciamo così, dipendano dalla mancanza della monarchia. Poi uno va a leggere Samuele Re e si rende conto che invece le cose non sono così. In questi capitoli finali praticamente succede un po' di tutto. C'è un certo Mica che si fa una specie di culto privato, c'è un levita che offre le sue prestazioni cultuali a chi paga di più, ci sono i Daniti, cioè gli appartenenti alla tribù di Dan, che eliminano una popolazione pacifica nel nord del paese. Insomma, farla da padrone sono l'idolatria, l'apostasia, la corruzione, il nesso culto-denaro. Ecco, è in questo contesto che si inserisce il capitolo 19, che parla sostanzialmente di quello che oggi potremmo chiamare un femminicidio, parola purtroppo di moda, una violenza inaudita contro una donna che porta poi alla sua morte, e poi nei capitoli 20 e 21 che parlano di una guerra civile. Ora, io per ragioni di tempo mi soffermerò soltanto sul capitolo 19, quello che abbiamo letto, e lo ripercorrerò velocemente, e poi mi soffermerò su due immagini specifiche, che sono quelle della cecità e quella della casa. Ora, tutto questo racconto che abbiamo appena sentito, come succede spesso nel libro dei Giudici, è attraversato dall'ironia, dal rovesciamento. All'inizio si dice che la concubina commette adulterio contro suo marito. Alla fine questa donna diventa un oggetto sessuale nelle mani degli uomini di Gabaa. Sembra che dal punto di vista del narratore ci sia quasi un filo che lega il destino di questa donna, ma qui siamo appunto in una situazione ironica che è piuttosto frequente nel libro dei Giudici. Solo due esempi. Abbiamo appena sentito parlare di Sansone. Ecco, Sansone fa ciò che era giusto ai suoi occhi e finisce per avere gli occhi strappati. L'altro esempio, Abimelech, che uccide i suoi 70 fratelli sopra una pietra e poi finisce per essere ucciso da una grossa macera di pietra che una donna gli fa cadere sulla testa. Ecco, sembra che alla concubina succeda la stessa cosa, ma molti sostengono che qui il comportamento della donna ha più un significato metaforico che letterale, cioè come se la concubina in un certo senso si limitasse a interpretare, per così dire, la parte della prostituta. Infatti, quando via di casa non va con altri uomini, ma va direttamente nella casa del padre, dove rimase per 4 mesi. E anche il tentativo del Levita di riconquistarla, il testo ebraico dice letteralmente parlando al cuore di lei, che è un'immagine molto, molto bella, ecco, anche questo può far pensare che se n'è andata via forse anche per colpa del marito, ma forse questo nel testo ebraico non si poteva dire, perché in quello greco sì, perché appunto in una società patriarcale, quindi maschilista, l'adulterio della donna, da parte della donna, è una cosa gravissima, da parte dell'uomo a volte forse è anche un dettaglio o un atto dovuto. Ecco, la scena notturna in cui la concubina viene ripetutamente violentata è proprio il culmine di una serie di scene in cui l'ospitalità ha un ruolo centrale. Si comincia con l'esagerata ospitalità da parte del suocero, del Levita, che appunto, no, continua a insistere, no, fermati qua, mangiamo, beviamo, classica cosa tra maschi, no? Cioè, siamo qua, ci divertiamo, no? Beviamo. Questo crea una situazione insostenibile, perché a un certo punto il Levita, no, esasperato dalla continua insistenza del suocero, decide di, insomma, di darci un taglio e si congeda verso la metà del pomeriggio del quinto giorno. Interessante questa cosa, perché noi, ovviamente col senno di poi, come ci succede spesso, no, diciamo, avrebbe fatto meglio a partire alla mattina, oppure ad accettare l'invito a fermarsi per la notte, perché a quel punto una notte più, una notte meno, non è che cambiasse molto. E invece questa piccola comitiva si trova costretta a fare una sosta durante la notte per tornare a casa, e arrivano appunto di fronte a Jebus, e il servo dice: no, fermiamoci qua, no, cerchiamo un alloggio. Il Levita, che è un po' xenofobo, diciamo così, no, rifiuta l'idea, no, di essere accolto da stranieri. Dice proprio così: non ci rivolgeremo a una città di stranieri che non sono israeliti, andremo a Gaba. La paura dello straniero. Ne sappiamo qualcosa anche noi. Però anche questa è una scelta drammaticamente ironica, perché appunto proprio nella città andiamo in mezzo ai nostri, no? Siamo tra di noi, ecco, proprio lì inizialmente non gli viene offerta nessuna ospitalità, anche se il testo dice, no, avevano il foraggio per il bestiame, no, avevano pane, vino, quindi. E questo è anche una specie di questa mancata ospitalità, una specie di tragico preannuncio del fatto atroce che poi succederà. Alla fine, come avete sentito, proprio uno straniero, proprio uno che aveva un temporaneo permesso di soggiorno, diciamo così, a Gaba, quindi non era un beniaminita, li ospita a casa sua, no? E si comporta da ospite modello. Il testo dice: diede del foraggio agli asini, gli andanti si lavarono i piedi, mangiarono e bevvero. Si ricrea un po' l'atmosfera che c'era nella casa del suocero, no? Cioè appunto i due che mangiano, bevono e sono contenti. Ma a un certo punto un branco di, potremmo dire, di teppisti locali, quindi non erano stranieri, no? Erano dei nostri, diciamo così, si riuniscono fuori e cominciano appunto a bussare alla porta chiedendo che l'ospite appunto mandi fuori il levita. Dice: perché vogliamo violentarlo. Il testo dice conoscerlo, ma in realtà il senso è quello lì. E qui l'ironia, cioè il capovolgimento, no, è ancora più evidente, no? Perché dopo aver evitato l'ospitalità degli stranieri e dopo essersi messo nelle mani degli israeliti, il levita si ritrova in quella che potremmo definire una specie di Sodoma virtuale, perché probabilmente tutti voi, no, leggendo, sentendo questa scena, avrete pensato al famoso passo di Genesi 19, la storia di Lot, appunto, e gli angeli ospiti che poi gli abitanti di Sodoma appunto vogliono violentare. L'esito sarà diverso, ma su questo ci ritorniamo. Altro elemento ironico è la frase dell'ospite, che è una frase terribile. Forse vale la pena rileggere, no? No, fratelli miei, vi prego, non fate una cattiva azione. Dal momento che quest'uomo è venuto in casa mia, non commettete questa infamia. E uno dice: bravo, no, sei proprio l'ospite modello. Però poi: ecco qua mia figlia che è vergine e la concubina di quell'uomo. Io ve le condurrò fuori e voi abusatene e fate quello che vi piacerà, ma non commettete contro quell'uomo una simile infamia. Ecco, queste parole appunto noi deduciamo che viene presentato come ospite modello uno che considera normale dare la figlia e la concubina a cani e porci. Qui è proprio il caso di dirlo, effettivamente, no? E qua appunto è una specie di commedia di correttezza, perché l'ospite è proprio una persona molto coscienziosa, ma il problema è appunto che le regole di comportamento corretto in una situazione come questa, perlomeno così come le capisce lui, si applicano solo a ospiti maschi, due donne in cambio di un uomo. Questo è in sostanza. Infatti, come avete visto, il levita, cioè la persona maggiormente a rischio, non fa una piega, non protesta. Uno che era andato a parlare al cuore della moglie e poi di fronte a questa cosa non apre bocca. E visto che apre bocca, apro anche una parentesi: avete notato che la concubina non parla mai. Ecco, anche questo è un dettaglio molto importante. Quindi non fa una piega, afferra la concubina e la consegna agli uomini. Il narratore, che avrebbe potuto dirlo, ci risparmia i particolari di questa notte della concubina, ma bastano tre verbi, La violentarono, abusarono di lei tutta la notte, la lasciarono all'alba. Bastano questi tre verbi. C'è bisogno di particolari, no? Quello che fanno non c'è bisogno di scrivere, la nostra immaginazione, no? L'ha già fatto. Ma d'altra parte questi uomini sono presentati nel testo come figli di Belial, no? Quindi diciamo i loro appetiti, le loro motivazioni sono molto semplici e anche molto brutali, diciamo così, no? E loro sono i principali colpevoli, ma, come avete notato, non sono i personaggi principali di questa scena finale, perché l'interesse è appunto centrato sull'ospite e sul levita, specialmente sul levita, no? Perché appunto mentre l'alba si avvicina, la concubina viene abbandonata e proprio cade sulla porta di casa, evidentemente troppo debole, no, per gridare. Forse qualcuno dice forse è già morta. Ma la cosa ancora più agghiacciante è quello che avviene dentro, no? Cioè dentro all'alba il levita, dice il testo, si alza. Che uno dice? Si alza. Cioè fa la cosa più ovvia del mondo, più normale del mondo, no? Una cosa ordinaria dopo tutto quello che è successo. Cioè dopo aver spinto fuori la concubina, dopo aver visto che lui stesso non è più minacciato personalmente, l'ha detto prima, il levita semplicemente si è messo a letto e la mattina semplicemente si alza, senza nessun rimorso, no? Per quello che ha fatto. E c'è ancora una frase alla fine, anche questa, no, di incredibile insensibilità, quando dice alla donna, senza aver detto, no, come va, posso fare qualcosa per te, no, che già questo sarebbe stato
appunto, no?
Alzati e andiamo, che sentite in ebraico kumi. Questa parola qua, alzati, come per dire, vabbè, non è successo niente, no? Se dobbiamo partire. Ecco, non c'è nessuna risposta da parte della donna, lui la prende, la mette sull'asino, no? E completa il suo viaggio verso casa. E qui finisce appunto il racconto. Poi c'è, sarebbe anche un seguito, capitolo 20, dove lui racconta l'episodio, ma lo racconta a modo suo, cioè sostanzialmente dando la colpa agli uomini di Gaba e scagionandosi della serie non è colpa mia, no? E scusate la battuta, ma insomma certi maschi su questo sono veramente degli specialisti, appunto, non è colpa mia, ecco, chiusa la parentesi. Volevo adesso soffermarmi, e poi termino, su due immagini che emergono nel libro dei Giudici, ma anche in questo episodio. La prima immagine è quella della cecità. Nel libro dei Giudici, l'abbiamo detto, si ripete come una specie di mantra, come una specie di ritornello, no? Che il popolo fa ciò che è male agli occhi del Signore, no? Viene ripetuto un sacco di volte. Cioè in pratica il popolo fa ciò che è giusto ai suoi occhi. E lo fa perché? Perché è cieco, a cominciare dai suoi capi. E nel libro dei Giudici la cecità dei capi non è qualcosa che accade tutta di colpo, no? Ma è un processo, diciamo così, graduale, no? Che si snoda lungo tutto il racconto, perché in effetti da Gedeone in poi ogni giudice appare sulla scena sempre un po' più cieco di quello di prima, sempre un po' più dimentico del giudice precedente, no? Ora Gedeone conduce Israele all'idolatria, Jefte sacrifica la figlia, Sansone, abbiamo appena sentito, sacrifica se stesso, il Levita sacrifica la concubina che poi diventa appunto la causa di cui si serve Israele per procurare la distruzione quasi totale dell'intera tribù di Beniamino. Quindi i giudici sono descritti come persone che progressivamente perdono di vista Dio per fare quello che piace ai loro occhi. No? Cioè, diciamo, in termini più nostri che biblici, un individualismo sfrenato, direi. E questo tema della cecità si trova proprio anche nell'episodio del Levita e della concubina, no? Perché appunto lungo il cammino si fermano a Gaba presso questo anziano che li ospita, e qua appunto abbiamo detto si ripete una scena familiare che abbiamo già sentito in Genesi 19, no? Qui ricordo che appunto la violenza sessuale non c'entra niente con l'omosessualità, ma si tratta appunto di una forma di umiliazione, no? di sottomissione. Però è interessante notare la differenza tra due scene che sembrano uguali ma che in realtà sono diverse, no? Perché appunto nell'episodio di Genesi 19 Dio salva Lot e la sua famiglia da una situazione simile, e li salva come? Li salva rendendo ciechi gli assalitori. In questo episodio invece non avviene così, anzi, direi, si verifica una violenza cieca. Altra differenza, in Genesi 19 gli assalitori, gli uomini malvagi, sono degli stranieri di Sodoma e di Gomorra. In Giudici gli uomini malvagi sono invece israeliti della tribù di Beniamino. E quindi dal momento che il popolo ha scelto di fare ciò che è giusto ai propri occhi, Dio è scomparso dalla loro vista. E nel nostro caso ciò che è fare male o commettere un'infamia quando c'è di mezzo un maschio diventa invece, no? Il testo lo dice, fare ciò che è bene quando si tratta di una donna, no? Questo è. E il fatto che dopo lo stupro il Levita smembri il corpo della donna in 12 pezzi, no? Poi manda ciascun pezzo ad ogni tribù di Israele, no? Una specie di allegato all'ordine del giorno dell'assemblea, no? Una cosa anche abbastanza macabra. Ecco, questa immagine dello smembramento della moglie forse può essere visto come un simbolo dell'automutilazione che Israele compie verso se stesso, no? Cioè, per così dire, il corpo sociale di Israele è lacerato e fatto a pezzi come il corpo della concubina. L'altra immagine, e su questo termino, è quella della casa. Mi sembra opportuno leggere, rileggere due versetti. Quella donna sul far del giorno venne a cadere alla porta di casa dell'uomo presso il quale stava suo marito e rimase lì finché fu giorno chiaro. Suo marito la mattina si alzò, aprì la porta di casa, uscì per continuare il suo viaggio, quand'ecco, non si era neanche accorto, quando ecco la donna, la sua concubina, giaceva distesa alla porta di casa con le mani sulla soglia. Che lo dice? Ma perché questo dettaglio, no? Delle mani sulla soglia? Ecco, questo particolare qua della casa è interessante perché ci dice che, insomma, gli israeliti vivono in una terra dove una donna non è sicura neanche in casa. E in questa, che è una delle immagini forse più strazianti dell'intera Bibbia, la concubina muore sulla porta della casa dove sta suo marito con questa mano sulla soglia, no? È un'immagine che suscita una grande pietà, ma al tempo stesso indirettamente serve anche a condannare, no, il vero criminale di tutta questa storia, no? Anche qui possiamo vedere un esempio di tragica ironia, perché la donna, tentando di raggiungere la porta, cerca istintivamente, no, di entrare in una casa che si suppone offra sicurezza, la stessa casa dalla quale invece lei è stata espulsa, no? E la mano della concubina sembra quasi indicare l'uomo che ha commesso quel delitto. E qua appunto noi vediamo un levita, cioè un uomo della legge, che ha perso il senso del giusto e dell'ingiusto, che ha sacrificato la concubina a una banda di criminali. Ora qui è curioso notare come il racconto dei giudici cominci con due donne forti, Axa e Debora, come abbiamo sentito, e finisca con il levita che sacrifica sua moglie. Ecco, si tratta di un atto macabro compiuto dal levita, ma che in un certo senso riassume, sintetizza il modo in cui nel libro dei giudici le immagini rovesciano la normalità e la moralità. I termini usati nel testo, quando appunto c'è la scena dello smembramento del corpo, suggeriscono l'idea che questo levita stia mettendo in scena una specie di parodia di un sacrificio, che effettivamente tratta la donna come un animale da macello, no? E qui basta mettere a confronto l'azione del levita con l'azione di Saul, come si parla nel primo libro di Samuele, al capitolo 11, quando appunto si dice che Saul fa a pezzi un giogo di buoi per radunare, no, le tribù in vista della guerra contro i Filistei. Ma appunto Saul non arriva all'estremo del levita, fa a pezzi dei buoi, non fa a pezzi una persona. Però per uno strano gioco del destino queste due immagini di smembramento collegano, no? Cioè proprio tracciano un legame tra il re fallito della tribù di Beniamino, no, con il fallimento morale dell'intera tribù. E quindi lo smembramento condanna al tempo stesso il levita, la tribù di Beniamino e il futuro re di Beniamino, appunto Saul. Ecco, il libro finisce, no, nel modo in cui è iniziato, il cerchio si chiude in un certo senso, ma ovviamente non è un lieto fine, no? Subito dopo il libro dei giudici c'è il libro di Ruth, no? Questa specie di intermezzo, e poi il libro di Samuele e tutta la saga della monarchia, no? E anche lì vedremo che poi le cose non vanno come uno si aspetterebbe. Termino qua, l'ho tenuta un po' lunga, mi scuso.
No, valeva la pena, valeva assolutamente la pena.
Grazie.
Bene, io penso che questa sera abbiamo potuto assaggiare qualche cosa di questo incredibile libro, un testo così che era normalmente taciuto, non si leggeva nella liturgia, lo si leggeva soltanto chi leggeva la scrittura, che poi nel mondo cattolico non era lettissima. Quindi che questo sia stato anche molto interessante questo. E proprio dipingere in questo momento di quella mano, dove questa mano è anche l'infezione che entra in Israele, no? Perché quella casa rappresenta poi anche Israele, quindi il male sta entrando lì. È vero, ma è interessante in questa collezione questa attenzione proprio al libro dei giudici in proporzione anche molto cospicua, perché quante sono le tavole? Sono 125, quindi ben 12 sono dedicate al libro dei giudici. Anche la lettura così è interessante. Già diverso se vuoi Jefte, non Jefte, questi sono già più letti, cioè erano già più noti. Se tu vai ad esempio a Palazzago, nella chiesa di Palazzago ci sono queste grandi figure, c'è compresa la figlia di Jefte, la povera vittima, che non ha nome, come questa concubina, sì. E tornando sulla cecità che diceva lui, che è molto bello, hai ragione, perché il processo di cecità continua e dopo ci sarà, raggiunge addirittura il Tempio, perché al Tempio c'è il sacerdote Eli ed Eli diventa sempre più pesante e cieco. Ma la lampada del Signore non si era spenta. Si sono spenti gli occhi degli uomini, ma non la lampada, la luce del Signore. E lì si ricomincia. Quindi io penso che possiamo veramente rallegrarci di questa occasione che ci avete dato attraverso questa mostra così ben allestita lo scorso anno, ma anche quest'anno, in modo più ridotto, ma veramente bello e utile, e risponde pienamente agli intenti anche di effetto Bibbia, perché credo che la Bibbia ha fatto il suo effetto anche qui. Grazie a voi.